Ops, Another Week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
Buonasera a tutte e tutti e benvenute e benvenuti a questa prima puntata della nuova trasmissione di Radio Sherwood, Ops, Another Week. Ciao Antonio.
Ciao Luisa, buonasera a tutte e tutti.
Ops Another Week è la trasmissione di approfondimento, attualità e politica a cura della redazione di Radio Sherwood, che andrà in onda ogni giovedì alle 19, anche in diretta, visto che siamo qua con la radio aperta. Direi di iniziare subito.
Ricordiamo che siamo anche in differita su Gemini Network, abbiamo tanti argomenti questa sera. Partiamo dal primo argomento che affronteremo, che è quello che da diversi giorni sta occupando le prime pagine dei quotidiani italiani internazionali. Stiamo ovviamente parlando dell'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, avvenuto il 16 gennaio scorso dopo quasi 30 anni di latitanza, avvenuto a Palermo, praticamente sotto casa sua. Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del ROS con la collaborazione del GIS mentre si trovava nella clinica privata La Maddalena nel quartiere di San Lorenzo ed era in procinto di effettuare una seduta di chemioterapia sotto il falso nome di Andrea Bonafede, un nome che è diventato molto famoso in questi giorni. I fatti di cronaca sono ormai noti a tutte e tutti, anche perché la vicenda sta suscitando non poche polemiche e per certi versi sta assumendo anche toni, come prevedibile, un po' inquietanti. Proprio ieri è stata scoperta l'esistenza di un secondo covo del boss a Campobello di Mazara, mentre si apre un giallo, questa è notizia dell'ultima ora, sulla mancata perquisizione della casa della famiglia Bonafede. E alcuni partiti, addirittura questa è una notizia che ci riguarda perché avviene in Veneto, parlano di un periodo di latitanza in Veneto, tra Mogliano Veneto, Treviso, questa cosa ancora non è chiara, con tanto però di ingressi al casinò di Venezia. Poi sono state le rivelazioni del pentito Salvatore Baiardo, che sono state fatte a Massimo Giletti durante una puntata di Non è l'Arena sulla 7 alcuni mesi fa, che avevano in qualche modo previsto la cattura del boss. Bene, detto questo, sono ovviamente commenti che sono stati fatti, assumono alcuni tratti anche un po' sensazionalistici, scandalistici, però la sensazione è che l'arresto di Matteo Messina Denaro, che è considerato comunque ancora il numero uno di Cosa Nostra, riapra quel vaso di Pandora dei legami segreti tra Stato e mafia che sono stati ben inscenati, ad esempio, nel film di Sabina Guzzanti del 2014, La Trattativa, in cui emerge una connivenza a più livelli che viene alla luce nella prima metà degli anni 90. Ricordiamo il periodo delle stragi di Tangentopoli e soprattutto dell'ascesa di Berlusconi al potere.
Ecco, su questa vicenda vorremmo provare oggi, stasera, a mettere in luce alcuni aspetti che ci sembrano interessanti, soprattutto per inserire il fenomeno mafioso all'interno della complessità dei rapporti politici, economici e sociali che riguardano il nostro paese. Tra questi aspetti sicuramente c'è il fatto che la mafia sia stata in qualche modo quasi banalizzata e romanticizzata negli ultimi anni. Citiamo quindi testualmente un passaggio dell'articolo scritto da Dario Forentino sulla rivista online Studi sulla questione criminale. La parabola narrativa intorno alla figura di Matteo Messina Denaro ha seguito una traiettoria particolare all'interno di una tendenza paradossale che, per ironia della sorte o degli osservatori, ha appiattito il registro narrativo relativo alla mafia su quello utilizzato per tratteggiare i contorni della cosiddetta antimafia, sensazionalistico, personalistico, improntato al mito e al simbolismo dell'eroe e dell'antieroe, obliterando invece il contesto sociale, politico, economico all'interno del quale si svolgono le interazioni tra i protagonisti e si stipulano compromessi grigi e inconfessabili.
E su come sia cambiata la percezione del fenomeno mafioso ha scritto anche Roberto Saviano sulle pagine del Corriere della Sera di ieri. Citiamo anche qua testualmente: le mafie quando ammazzano sono visibili, quando fanno affari sono invisibili, e quando fanno affari in realtà va bene a tutti, perché non è distinguibile il loro comportamento da quello di qualsiasi altro imprenditore o fondo di investimento. I grandi affari in gioco continueranno a crescere, come le modifiche ultimamente apportate al codice degli appalti, che hanno dato spesso senza controllo valanghe di denaro a imprese edili, in molti casi diretta emanazione di cartelli mafiosi. E proprio su un'ulteriore deregulation del codice degli appalti si stava discutendo anche nei mesi scorsi, nel momento in cui il governo Meloni ha approvato il decreto messo a punto dal Consiglio di Stato su indicazione del precedente governo Draghi, che entro marzo diventerà il nuovo codice degli appalti. Tra le norme più controverse ci sono la cancellazione del limite dei subappalti e l'aumento fino a 500.000 euro del tetto per l'affidamento degli affidamenti diretti.
Ci spostiamo ora invece in Germania per raccontare delle proteste dei movimenti climatici a Lützerath. In questo villaggio, che si trova in Renania, va avanti ormai da mesi una strenua resistenza contro il colosso energetico RWE, ovvero il secondo produttore di elettricità in Germania, che vorrebbe ampliare la miniera di carbone di Garweiler. Nella stessa area, molti villaggi e parti importanti della foresta di Ambacher sono già stati distrutti dalle miniere a cielo aperto. Negli ultimi mesi questa battaglia è diventata più intensa con l'inizio degli sgomberi da parte della polizia. Ecco, non solo la brutalità e la velocità con cui è intervenuta la polizia in questo contesto hanno in parte sorpreso l'opinione pubblica in Germania, ma soprattutto l'opinione pubblica è stata sorpresa dall'arbitrarietà con cui si è limitata la libertà di stampa e le incursioni effettuate nel cuore della notte. Non ci si aspettava infatti uno sgombero così rapido, che altro non fa che chiarificare la necessità da parte dello Stato tedesco di proteggere gli interessi corporativi del colosso energetico RWE, che, ricordiamo, opera per espandere il sito estrattivo della più grande miniera di carbone d'Europa.
E nei giorni scorsi sono state portate avanti diverse pratiche di blocco e di disobbedienza civile. Alcuni attivisti sono infilati nel tunnel sotterraneo proprio per ritardare le operazioni di sgombero, anche se spesso la polizia non ne ha tenuto conto di questo e ha messo deliberatamente in pericolo la loro vita abbattendo strutture del villaggio e quindi rischiando di far crollare il tunnel. Il 15 gennaio è stata lanciata una grande mobilitazione con più di 35.000 persone che hanno manifestato a Lützerath. La testa del corteo ha provato a sfondare i cordoni della polizia, sono stati utilizzati spray al peperoncino, manganellate alla testa e in punti a rischio, ferite centinaia di persone, alcune gravi, e una persona fino a pochi giorni fa era in pericolo di vita. Ricordiamo che a questa manifestazione ha partecipato anche una delegazione di Raise Up for Climate Justice, è stata seguita anche direttamente dal nostro sito globalproject.info.
E la mobilitazione è seguita con una seconda giornata il 17 gennaio, giornata in cui vari finger, quindi vari cortei, vari gruppi, hanno intrapreso diverse azioni un po' in tutta la regione, ma anche in tutta la Germania. Nelle prime ore del mattino due gruppi di Ende Gelände hanno interrotto la fornitura di carbone alla centrale elettrica di Neurath con un blocco ferroviario e hanno occupato un escavatore di carbone nella miniera di Inden. Attivisti di ultima generazione invece si sono incollati sulla strada di accesso alla miniera, mentre il gruppo Replace Coal ha bloccato l'ingresso nord bloccando i camion della compagnia carboniera. Allo stesso tempo gli scienziati di Science Rebellion hanno occupato la rappresentanza dello Stato del Nordrhein-Westfalia a Berlino, mentre gli attivisti di Extinction Rebellion hanno bloccato il Ministero degli Interni del Nordrhein-Westfalia, responsabile della controversa operazione di polizia a Lützerath.
Al di là degli aspetti di cronaca che abbiamo descritto, ci sono alcune considerazioni da fare su quello che sta succedendo a Lützerath. Sicuramente la nuova centralità del carbone ha messo in una posizione molto scomoda il Partito dei Verdi tedeschi, che dal no strenuo ai fossili sono passati ad appoggiare la società energetica RWE. Nei giorni scorsi, infatti, ci sono state numerose azioni di protesta davanti alle sedi del partito in diverse città della Germania. Ma in generale l'intero apparato politico istituzionale tedesco a essere in difficoltà, perché da un lato deve mantenere gli impegni presi in campagna elettorale per la riduzione dei gas serra e quindi in prima di tutto la chiusura delle centrali a carbone proprio nel Nordreno-Vestfalia entro il 2030. Dall'altro lato però giustifica l'ennesimo intervento con la necessità di far fronte alla crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina. Ma quello che sta accadendo a Lützerath assume un significato politico molto forte per tutto il movimento climatico mondiale. Come ha scritto anche in un post su Telegram il giornalista e blogger Nicolas Lozito, le immagini della polizia che ferma Greta Thunberg cambiano un po' il corso delle lotte climatiche e ambientali, perché questo rappresenta un po' un simbolo di queste lotte, vanno in un'altra direzione rispetto alle immagini pacifiche e colorate che Fridays for Future ci ha abituato in questi ultimi anni. Oltre a questo c'è un altro dato, cioè la pratica, l'abbiamo visto proprio in questa manifestazione di massa di 35.000 persone che si scontrano con la polizia, quindi questa pratica di illegalità di massa può rappresentare uno spartiacque molto importante in una fase in cui le lotte per il clima sembravano, quantomeno dopo la pandemia, aver perso mordente.
Ecco, torniamo ora in Italia, perché il 16 gennaio, quindi pochi giorni fa, le commissioni riunite Affari Costituzionali e Trasporti della Camera hanno ascoltato in audizione alcune organizzazioni non governative che si occupano di migranti. Il tema era il nuovo codice di condotta contenuto nell'ultimo decreto sicurezza varato dal Ministro dell'Interno. La criticità principale riguarda il voler impedire alle organizzazioni umanitarie di realizzare i cosiddetti soccorsi multipli durante la stessa missione e obbligare quindi le ONG a richiedere immediatamente il porto di sbarco dopo il primo intervento, che potrebbe però essere molto distante dal luogo di salvataggio. Il decreto in pratica vuole colpire i trasbordi, ossia i trasferimenti di persone salvate dalle navi umanitarie più piccole a quelle di dimensioni maggiori e meglio attrezzate. Tradotto, ciò vuol dire che la flotta civile deve pattugliare le acque del Mediterraneo il minor tempo possibile, per salvare quindi meno vite possibile, e non essere testimone di altri naufragi per omissione di soccorso, oppure testimone di catture e respingimenti delle persone migranti effettuati dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica.
E rimaniamo sempre in tema di governo italiano, perché il partito di Giorgia Meloni ha sferrato un attacco molto duro al film Marcia su Roma del regista irlandese Mark Cousins, un documentarista premiato in tutto il mondo. Il film, ricordiamo, è stato presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia. La deputata di Fratelli d'Italia, Chiara Laporta, afferma di aver fatto una interrogazione a risposta scritta al ministro dell'istruzione e del merito Valditara, perché il film in questione si chiude con una comparazione, a suo avviso provocatoria, dello stile dei politici moderni con quello di Benito Mussolini negli anni 20 del secolo scorso. In particolare, il regista accosta il linguaggio di Giorgia Meloni a quello tipico e tipizzato del ventennio. Poi Laporta aggiunge: ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, ci mancherebbe. Quello che, a mio parere, non deve essere consentito, perché non ha alcun riscontro nella realtà, è che questo film venga fatto vedere a studenti di alcune scuole durante l'orario scolastico. Continua la Laporta: a quanto mi risulta, almeno due istituti superiori hanno portato alcune classi ad assistere alla proiezione, e trovo assolutamente inopportuna e disonorevole la visione di lungometraggi così apertamente schierati e scarsamente educativi. Stiamo parlando di un documentario sulla marcia su Roma, quindi sul fascismo, e viene considerato da un esponente di Fratelli d'Italia diseducativo.
Passiamo oltre confine, in Francia oggi si è tenuta una grande mobilitazione indetta da varie sigle sindacali contro la riforma delle pensioni. Infatti pochi giorni fa è stato annunciato dal governo che l'età di pensionamento verrà riportata dai 62 ai 64 anni, con un ulteriore aumento degli anni di contributi necessari. Una riforma che, come evidenziano infatti i sindacati, va a penalizzare particolarmente tutti i lavoratori precari o il cui lavoro non è riconosciuto e inoltre soprattutto esacerba le differenze di genere e razziali nel mondo del lavoro. Una massiccia partecipazione è arrivata dai settori dell'istruzione, dei trasporti e del settore energetico, in cui lo sciopero vede il sostegno di tutti i sindacati. Il principale sindacato della scuola secondaria ha annunciato in mattinata un tasso del 65% di insegnanti di college e scuole superiori in sciopero, mentre per quanto riguarda la scuola primaria si parla del 60% degli insegnanti scesi in piazza. I dipendenti del settore ferroviario ad essere scesi in piazza sono più della metà, mentre il settore energetico ha già annunciato altre giornate di sciopero durante tutto il mese di gennaio. A Parigi c'è stato un grande corteo questo pomeriggio con più di 400.000 partecipanti, con alcuni momenti di tensione con la polizia che ha utilizzato lacrimogeni e isolato alcune persone, tra cui 20 manifestanti sono stati fermati. In tutto il paese sarebbero, secondo fonti ancora ufficiose, oltre 1 milione di persone quelle che hanno scioperato. Tanti e tante sono state anche gli studenti e le studentesse in piazza al fianco dei lavoratori.
E rimaniamo in tema di economia, temi economici e sociali, perché si concluderà domani nella cittadina svizzera di Davos il World Economic Forum, il tradizionale meeting che ha cadenza annuale, nel quale si incontra il gota dell'economia e della politica mondiale per discutere dei cosiddetti problemi del mondo. Storicamente il forum è stato il luogo nel quale imprenditori, mondo della finanza, manager, analisti economici dettavano l'agenda ai governi e che a fasi alterne ha rappresentato la supremazia dell'economia rispetto alla politica. I principali temi di discussione quest'anno sono stati la guerra, la crisi ecologica, la crisi energetica e l'inflazione, tema di cui tra l'altro si è discusso oggi. E questa fiera della vanità dei jet privati e degli hotel di lusso, come l'ha definita Roberto Ciccarelli sul Manifesto, va in scena proprio mentre i dati parlano di quasi 2 miliardi di lavoratori e lavoratrici che vivono in paesi in cui l'inflazione supera l'incremento medio dei salari e oltre 820 milioni di persone, quindi circa il 10% di abitanti del pianeta, che soffrono la fame.
Andiamo ora in chiusura con due brevi notizie locali. In un articolo pubblicato ieri da Il Gazzettino si legge che, secondo i dati dell'Istat, Padova è la città veneta e tra le prime in Italia in cui l'inflazione si fa sentire di più. L'aumento delle spese per una famiglia media è di più di 2.000 euro rispetto al 2021, un aumento di quasi il 12%. L'aumento dei prezzi è generale e riguarda più o meno tutti i beni di consumo, ma certamente le voci che più si fanno pesare sono l'elettricità con il 150% in più, i combustibili sia gas che legna e pellet e l'acqua. Aumenti non indifferenti riguardano anche i generi alimentari, dalla pasta ai prodotti alimentari.
E andiamo con l'ultima notizia, siamo sempre a Padova. Oggi il giudice Canestrari della sezione penale del Tribunale di Padova ha assolto tutti gli attivisti di ADL Cobas che il 5 ottobre del 2018 avevano contestato Massimo Bitonci. All'epoca era già ex sindaco di Padova e un manipolo di leghisti che stavano manifestando contro le politiche della giunta comunale in materia di sicurezza. Una manifestazione provocatoria e dai toni razzisti che è stata fatta nel quartiere Arcella per criminalizzare i cittadini di origine straniera e provare a dipingere il quartiere più multietnico di Padova come un ghetto pericoloso ed invisibile. Questa era l'ultima notizia. Intanto grazie Luisa.
Grazie Antonio.
Noi ci lasciamo, vi lasciamo alla continuazione della serata di Ops qua a Radio Sherwood in vicolo Pontecorvo 1A. Diamo appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata, sempre alle 19, sia in streaming su Radio Sherwood che ovviamente in presenza, sempre qua nella sede di Radio Sherwood. Ricordiamo che domani andremo in onda su Gemini in differita, come succederà ogni venerdì, ma prima di lasciarvi vi regaliamo una bellissima canzone di FKA Twigs, Thank You Song.
Did you die? I'm just being honest. No longer afraid to say it out loud. So I put my ear on your chest till I had the answer. Love in motion seems to save me now. Love in motion, my eyes open. Thank you. Shadows took over. Tears were falling like rain. I must have cried out cause you were away. You're the only one who really cares what I say. You turned on the lights as you put me close. All I know is that no one loves me like you.